Herbert William Mulling nasce il 18 aprile 1947 a Salinas, in California, ma i suoi genitori si spostano subito a Santa Cruz, dove lui cresce. Suo padre è un veterano della Seconda Guerra Mondiale che non esita a riempire la testa del figlioletto di aneddoti sanguinosi riguardo il conflitto e a insegnargli a usare le armi. È un genitore severo ma non violento, così come la madre. A scuola Herbert è ben voluto, si impegna, ha degli amici e una ragazza. Ma stando alla sua storia personale, che verrà ricostruita in seguito, comincia a soffrire di disturbi mentali già alle superiori. Disturbi esacerbati dall'uso di droghe. Ad ogni modo il ragazzo si diploma e viene giudicato dai compagni uno che ha grandi probabilità di avere successo nella vita. In effetti Herbert diventerà famoso, ma per imprese non proprio edificanti. Un episodio da segnalare dopo il diploma riguarda la morte di uno dei suoi migliori amici a causa di un incidente d'auto, una perdita che ha un effetto devastante sulla sua psiche. Forse è l'evento scatenante che dà il via a una vita completamente diversa rispetto al passato. La schizofrenia paranoide che gli verrà più tardi diagnosticata esplode come una granata nella sua mente, spazzando via un futuro che, visti i risultati scolastici, avrebbe potuto essere brillante. Come detto, la morte dell'amico lo distrugge emotivamente e il suo dolore si esprime tramite la costruzione, nella sua camera, di una sorta di piccolo santuario a lui dedicato. Quello che da tutti viene giudicato un comportamento strano, ma tutto sommato accettabile come parte dell'elaborazione del lutto, degenera velocemente in una serie di atteggiamenti che spingono la famiglia a ricoverarlo in un ospedale psichiatrico quando ha 21 anni. I ricoveri e le dimissioni si susseguono nel corso del tempo, senza che si riesca, con le varie terapie, a riportarlo a vivere una vita dignitosa. Herbert scivola nella follia sempre di più. Incapace di vivere da solo, torna dai genitori. Il suo stato mentale è terribile. Spegne le sigarette sul proprio corpo, urla contro persone che non esistono e che continuano a sconvolgerlo con lo stesso messaggio. La California sta per essere colpita da un terremoto e solo compiendo dei sacrifici umani lui potrà evitare che ciò accada. Si guarda bene dal riferire tutto ciò ai suoi genitori, convinto che la sua sia una missione da tenere segreta. Tra i vari elementi che gli fanno credere di essere in qualche modo il prescelto per tale missione c'è la sua data di nascita. Il 18 aprile, infatti, è lo stesso giorno in cui nel 1906 si è verificato il terremoto di San Francisco. Una catastrofe di magnitudo 8.3 che ha quasi raso al suolo la città e ha causato la morte di 3.000 persone. Herbert si aggrappa ciecamente a questa coincidenza e, purtroppo, mette in atto il suo piano. Nella sua follia trova anche una spiegazione al fatto che negli ultimi decenni non si sono più verificati terremoti di quella violenza. Ebbene, secondo lui, la guerra del Vietnam con i suoi 58.000 morti ha, tra virgolette, saziato abbastanza madre natura da metterla a cuccia per qualche tempo. Ma siamo nel 1972, la guerra sta per finire e sarà suo compito continuare a soddisfare il bisogno di sangue di quelle forze naturali responsabili dei cataclismi. In poche parole, dovrà ammazzare gente a caso per evitare un nuovo terremoto. Un concetto folle per i sani pensatori, ma perfettamente logico nella sua testa. Come prima vittima prende di mira Lawrence White, 55 anni, un senzatetto. Lo uccide a colpi di mazza da baseball. Il corpo viene ritrovato il giorno dopo. Il 24 ottobre sta viaggiando a bordo della sua auto quando vede una ragazza che fa l'autostop. Si tratta di Mary Guilfoyle, 24 anni. Finisce con l'essere massacrata a colpi di coltello al petto e alla schiena. Per disfarsi del corpo, Herbert la fa a pezzi e sparge le varie parti lungo una strada secondaria. Il 2 novembre fa una cosa assurda. Entra in una chiesa, la St. Mary Catholic Church, per confessare i due crimini. Ma poi cambia idea e pone fine alla vita del prete che lo sta confessando, padre Henry Tomei, di 64 anni, pestandolo brutalmente e finendolo con il coltello all'interno del confessionale. Un parrocchiano vede Herbert fuggire ed è in grado di descriverlo solo sommariamente alla polizia. Un ragazzo alto, vestito interamente di nero. Con chissà quale progetto in mente, Herbert cerca di arruolarsi nei Marines. Passa il test fisico e psicologico, ma fallisce il test per la droga. Proprio per questo motivo smetterà di assumere qualsiasi tipo di stupefacenti. Il fatto di essere stato scartato non fa che alimentare la sua paranoia, per assecondare la quale acquista un revolver ROM RG-14, calibro 22. Quando vuole, Herbert è bravo a fingersi un ragazzo per bene, vestito a modo. Ed è così che ha passato i primi test dei Marines e non ha fatto sorgere sospetti nel negoziante che gli ha venduto l'arma. Adesso ce l'ha con un vecchio compagno di classe delle superiori, Jim Janera, che ai tempi gli vendeva la marijuana. Il ragionamento di Herbert è il seguente. Jim mi ha introdotto alle droghe ed è colpa sua se non sono entrato nei Marines. Merita di morire. Secondo i demoni che scorrazzano tra i suoi pensieri, non fa una piega. Scopre che Jim non abita più nella casa dei tempi della scuola. Herbert riesce a farsi dare l'indirizzo dalla nuova occupante, Katie Francis, 29 anni. Jim adesso vive a Santa Cruz e Herbert sale in macchina e si reca a quell'indirizzo. Quando Jim, che adesso ha 25 anni, gli apre la porta, Herbert entra in casa e lo uccide con un colpo alla testa, facendo fare la stessa fine anche alla moglie, Joan, 21 anni, che si trova nella stanza accanto. Poi Herbert pugnala ripetutamente i corpi. Infine, torna indietro da Katie Francis e spara a lei e ai suoi due figli, Damon, 4 anni, e David, 9 anni. Siamo a inizio febbraio 1973 e Herbert si trova a Henry Conwell Redwoods State Park, dove si imbatte nella tenda di 4 adolescenti che stanno campeggiando illegalmente. Si spaccia per un ranger e ordina a loro di andarsene, ma quelli rifiutano, firmando la loro condanna a morte. Herbert spara 4 volte con il revolver e se ne va. I corpi dei ragazzi saranno ritrovati solo dopo una settimana. Nella tenda l'assassino trova un fucile calibro 22 che forse i ragazzi volevano usare per divertirsi a cacciare e un totale di $20,000. I nomi dei ragazzi erano David Allan Oliker, 18 anni, Robert Michael Spector, 18 anni, Brian Scott Carl, 19 anni, e Mark John Drybelbis, 15 anni. Il 13 febbraio, Herbert sta guidando attraverso Santa Cruz senza una meta, quando vede un uomo che sta falciando il prato davanti a casa. Il suo nome è Fred Perez, 72 anni, e i suoi giorni stanno per finire. Herbert fa un'inversione a U, si ferma, scende con il fucile e usa il cofano come punto d'appoggio. Poi spara un solo colpo che c'entra in pieno petto Fred, uccidendolo all'istante. Herbert risale in auto e si allontana senza fretta. Il tutto sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno assistito orripilati alla scena. Uno di loro è stato pronto a segnarsi la targa dell'auto e in un attimo la comunica alla polizia. La mattanza di Herbert è finita. Viene fermato da alcune pattuglie un paio di incroci dopo e arrestato. Non c'è la sparatoria in stile Far West che tutti si aspettavano, perché il criminale non oppone resistenza. L'interrogatorio che ne segue fa sicuramente comparire un'espressione perplessa sui volti degli investigatori. Quelle che Herbert chiama le voci gli hanno detto di uccidere più persone possibile per evitare un terremoto. E infatti, aggiunge lui, tutti gli abitanti della California dovrebbero prendere nota che ultimamente non ce ne sono stati, grazie al suo operato. Come accade regolarmente in questi casi, in cui all'infermità mentale si mescola anche una marcata premeditazione, la guerra tra accusa e difesa non si fa attendere. Herbert ha detto tutto alla polizia e dai suoi discorsi è emersa una storia ben definita. 2 omicidi li ha chiaramente premeditati, quelli di Jim Janera e la moglie, e quello di Katie Francis e dei suoi 2 bambini. Gli altri risultano essere stati più impulsivi e casuali. Tirando le somme, Herbert non è completamente pazzo, sebbene abbia una lunga storia di ricoveri ospedalieri e una diagnosticata schizofrenia paranoide. Il 19 agosto la giuria è pronta con il suo verdetto. Per gli omicidi premeditati, ovvero di primo grado, viene giudicato colpevole. Per gli altri, viene dichiarato colpevole per omicidio di secondo grado. Dopo questo primo processo, Henry affronta anche quello per l'assassinio di padre Henry Tomei. L'11 dicembre, per questa morte, viene giudicato colpevole di omicidio di secondo grado. La punizione per tutto ciò è il carcere a vita. Negli anni ha continuato a chiedere periodicamente la libertà condizionata, che gli è stata negata finora per ben 8 volte, l'ultima nel 2020. Ogni volta dice che ha pagato abbastanza, che non c'è motivo per lui di rimanere ancora in carcere. Chi di dovere non la pensa così? Herbert pensava che uccidere una serie di persone equivalesse a proteggere gli abitanti della California da un cataclisma. Non è arrivato a comprendere che le sue azioni hanno squassato e distrutto il mondo delle famiglie delle vittime, disintegrando i loro cuori sotto gli scossoni del dolore e del lutto. Un drammatico sisma molto simile, se non uguale, al terremoto che lui voleva evitare.